avendo parlato per un'ora del bilancio, argomento entusiasmante, limiterò a un'ora l'altro argomento che sono i regolamenti, anche questo argomento abbastanza divertente. Che cosa sono i regolamenti? Allora, dicasi regolamento, quell'atto normativo, per cui la categoria generale sono gli atti normativi, fonti diritto, fonti atto, atti normativi, sono gli atti normativi di livello gerarchico inferiore alla legge. E voi direte, ma che definizione del cavolo, può essere una definizione così brutta? Sì, sì, c'è anche di peggio. È molto difficile dare una definizione bella di regolamento, per il fatto stesso che il regolamento non ha una disciplina in Costituzione. I regolamenti sono disciplinati da altre fonti. E per di più la parola regolamento è una parola estremamente ambigua. Per intenderci, se voi state in un condominio, nell'atrio c'è un regolamento di condominio. E se voi avete dei problemi che riguardano la vostra presenza nell'università, questi problemi sono regolati da regolamenti dell'ateneo. I regolamenti, cioè, sono degli atti che non hanno una precisa collocabilità, nel senso che noi sappiamo chi li produce, quando li produce, che effetti abbiano, perché è un'espressione usata molto genericamente. In questa meravigliosa slide ho appuntato alcuni termini, alcuni usi del termine regolamento. Noi oggi parliamo del regolamento amministrativo, però ci sono regolamenti interni degli organi costituzionali, per esempio più volte vi ho riferito, qualche volta anche vi ho letto il regolamento della Camera o il regolamento del Senato. C'è il regolamento europeo, che è una fonte dell'Unione Europea, di cui vi parlerò non la prossima settimana ma quella dopo. Ci sono i regolamenti privati come i regolamenti di condominio, eccetera. Allora, in questa lezione io vi parlo soltanto dei regolamenti amministrativi perché? Perché sono fonti atto del nostro ordinamento. Il regolamento interno della Camera non sono fonti atto del nostro ordinamento, sono fonti dell'ordinamento che vale dentro le mura della Camera o del Senato, ma non vale fuori. Nessuno può essere arrestato, gli si possono chiedere dei soldi o può essere tassato per una norma del regolamento della Camera. La norma del regolamento della Camera riguarda i membri della Camera e le procedure all'interno della Camera. Fuori non ha nessuna efficacia. Non comunica con l'ordinamento generale. Il regolamento europeo, questo sì, vedremo, è un atto importantissimo, ma come già vi avevo anticipato, per il nostro ordinamento non è una fonte atto, ma è una fonte fatto. Viene prodotta fuori dal nostro ordinamento da organi che non appartengono al nostro ordinamento, non sono atti previsti dalla nostra Costituzione, ma dal Trattato dell'Unione Europea. Sono fonti atto nell'ordinamento dell'Unione Europea, ma da noi sono considerate fonti fatte. I regolamenti privati non ce ne frega niente, semplicemente. Sono questioni che riguardano l'organizzazione dei privati. Ma se parliamo dei regolamenti amministrativi, allora dovremmo distinguere tra regolamenti statali, regionali, provinciali, comunali e degli enti pubblici. L'università è un ente pubblico ed è inzeppata di regolamenti. Il regolamento didattico è l'atto che disciplina l'attività didattica, gli esami e così via. Di tutti questi regolamenti, noi possiamo dire che sono tutti atti normativi. Sono tutti atti normativi. Per il momento ci interessano soltanto i regolamenti che vengono dallo Stato, perché sono le fonti dell'ordinamento generale. Non perché gli altri regolamenti non siano importanti. Per esempio, le contravvenzioni per divieto di sosta e le norme per costruire case, garage, giardini e così via sono gestite da regolamenti comunali, che sono atti importantissimi, ma ovviamente sono atti che hanno valore solo nel perimetro del comune, non sono atti dell'ordinamento generale. Siccome il corso per il momento riguarda soltanto gli atti dell'ordinamento generale, poi vedremo qualcosa sugli atti delle regioni, ma non andiamo sotto questo livello, parlando dei regolamenti statali esauriamo quelli che sono i regolamenti dell'ordinamento generale. Anche qui possiamo fare delle distinzioni. Ci sono regolamenti governativi, regolamenti ministeriali e regolamenti interministeriali. Adesso vedremo anche in che rapporto stanno gli uni con gli altri. Ma vedete che tutte le autorità amministrative hanno un potere regolamentare. E questo potere regolamentare è il potere di scrivere testi normativi, cioè leggi, materialmente sono leggi. Vi richiamo l'attenzione su questo punto, perché è un punto su cui spesso si equivoca. Non è che i regolamenti siano diversi ontologicamente, per caratteristiche proprie dalle leggi. Che un certo documento normativo sia una legge o un regolamento non dipende dal contenuto, non dipende neanche da come è costruito, divisione per articoli, ma dipende soltanto dal veicolo con cui è approvato. Lo stesso testo può essere una legge perché è approvata dalle Camere e può essere un regolamento ministeriale perché emanato dal Ministro. Non cambia nulla dei contenuti, cambia soltanto la forma, e cioè il procedimento, e di conseguenza la collocazione gerarchica. Per cui una delle sciocchezze che spesso si dicono, è che i regolamenti sono degli atti normativi, ma meno importanti delle leggi. Balle! Ci sono regolamenti importantissimi e leggi che non significano nulla. Non è l'importanza, che è poi una cosa che un giurista non è in grado di apprezzare, perché se vi distruggono la vostra casa nottetempo, la cosa importante per voi, per cui l'hanno fatta in base a un provvedimento amministrativo, per la Repubblica Italiana può anche non avere nessun significato, ma per voi è alquanto importante, soprattutto se non vi avvertono prima e siete dentro nella casa che dormite quando ve la distruggono. Per cui l'importanza è una questione che non entra mai in un ragionamento di un giurista, perché tanto più se è un giurista che si occupa di un caso. Il caso è un caso individuale, riguarda una persona, un evento, il giudice e l'avvocato di quello si occupano. L'importanza non ha nessuna rilevanza, non c'è un misuratore di importanza. Quello che distingue questi tre regolamenti, di conseguenza, è soltanto l'autorità che li emana e il procedimento di formazione, non li distingue altro. Questo è un specchietto generale dei regolamenti che vi lascio per il vostro studio, di questo vi parlerò subito dopo. Per il momento qua trovate soltanto quello che vi sto dicendo adesso. Allora vediamo qual è il procedimento. Vi metto a confronto il regolamento governativo e il regolamento ministeriale per mostrarvi come i procedimenti facciano la differenza. Il regolamento governativo è un procedimento alquanto complicato. Il testo viene deliberato dal Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri deve avere una proposta, di solito è fatta da un ministro, più primi ministri, che propongono un regolamento. Il Consiglio dei Ministri lo adotta e poi lo sottopone al potere, al parere del Consiglio di Stato. Due parole su che cos'è il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è un organo di rilevanza costituzionale che svolge più funzioni probabilmente incompatibili le une con le altre. È un residuo del precedente ordinamento ed è nato con uno scopo che oggi non svolge appieno, cioè è nato come un organismo che garantisce la legalità degli atti del governo. Il Consiglio di Stato ha il compito di, è un organismo tecnico fatto da giuristi e ha il compito di garantire tutti noi che le leggi siano rispettate e che siano rispettate dalle autorità amministrative. Questa garanzia la svolge con due funzioni completamente diverse. Una è giurisdizionale e l'altra è invece consultiva. Giurisdizionale perché il Consiglio di Stato è il giudice amministrativo di ultima istanza. Vi danno una multa, vi sequestrano il veicolo, vi negano l'autorizzazione a costruire un balconcino nella vostra casa. Questi sono tutti provvedimenti amministrativi, come possono essere il fatto che vi bocciano l'esame, per esempio, o vi negano l'iscrizione al prossimo anno, al secondo anno dell'università. Infiniti casi. Tutti questi sono provvedimenti amministrativi che sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e si va al Tribunale Amministrativo Regionale, al TAR, che è il giudice di primo grado. Di fronte alle ordinanze e alle sentenze del TAR si può fare ricorso al secondo grado, Consiglio di Stato. Mentre i TAR stanno in tutti i capoluoghi di regione, più sezione, qualche sezione decentrata, il Consiglio di Stato sta in Palazzo Spada a Roma, bellissimo palazzo, mal frequentato. Ed è un giudice di conseguenza, è il giudice di ultima istanza per i processi amministrativi. Contemporaneamente il Consiglio di Stato è anche organo di consulenza del governo. Del governo, ma anche di tutta la pubblica amministrazione. L'Università di Ferrara, quando c'ha dei grossi problemi di interpretazione della legge, sconsigliata da tutti, può chiedere un parere al Consiglio di Stato. E quindi è un organo di consulenza. Le due funzioni non dovrebbero stare insieme. Questo è un grosso problema. Non dovrebbero stare insieme perché l'organo che dà un parere su un atto partecipa al procedimento di formazione di quell'atto. Qui il Consiglio di Stato è chiamato a dare un parere su un regolamento. Se poi il regolamento viene emanato e Tizio lo impugna, torna al Consiglio di Stato che è giudice di un atto alla cui formazione ha concorso. e questo è un cortocircuito. Questo cortocircuito si forma perché non sono distinte le sezioni consultive da quelle giurisdizionali, o meglio, sono distinte. Ci sono delle sezioni che fanno il giudice e delle sezioni che danno i pareri, ma i giudici ruotano. Non sono fissi i giudici della consultiva e separati dai giudici del giurisdizionale. E in questo paese, in cui non si fa altro che parlare della divisione delle funzioni dei giudici ordinari tra il PM e il giudice, di questa cosa non parla nessuno se non i tecnici, ma è uno scandalo. Nel 1795-6, anni così, forse anche qualcosa prima, la Corte Suprema rigettò una richiesta di George Washington di dare un parere su un atto del governo, dicendo: io sono un giudice e non posso dare pareri, perché se dessi dei pareri su un atto non sarei più un giudice imparziale di quell'atto. E quello è quello che tutti pensano a proposito della distinzione tra attività consultive e quella giurisdizionale. In Italia questa distinzione è venuta meno, ma è venuta meno soprattutto per una serie di norme interne del Consiglio di Stato, per cui il Consiglio di Stato è diventato oggi un problema invece che una soluzione. Tenete presente che la nostra Costituzione prevede il Consiglio di Stato come organo ausiliario e dice che la legge deve garantirne la indipendenza. La legge che disciplina il Consiglio di Stato è del 1925. Grandi riformatori della Costituzione queste cose non le mettono sul tavolo, no? Hanno fatto qualche accorgimento per togliere l'immondezza più evidente, ma la disciplina del Consiglio di Stato resta ancora quella del 1925, per cui tra l'altro una parte dei membri, dei componenti del Consiglio di Stato è di nomina governativa, altri vincono un concorso che è il concorso dei giudici amministrativi, ma altri sono di nomina governativa. E quando il governo vuole premiare qualche oscuro funzionario che si è tanto ben comportato nei confronti del governo, lo nomina il Consiglio di Stato, così lo paghiamo noi. E lui diventa componente del Consiglio di Stato e tendenzialmente può finire anche col fare il giudice amministrativo. È un verminaio, un vero verminaio. Bene, comunque, il Consiglio di Stato dà un parere obbligatorio, ma non vincolante. Allora, su questo devo darvi una breve e semplice spiegazione. I pareri possono essere facoltativi, obbligatori, vincolanti. Potrei spiegarvelo con raffinate parole di dommatica giuridica, ma ve lo spiego con un esempio banale della vita di ogni giorno. Maria esce di casa, si guarda allo specchio e dice: mamma, cosa dici? Mi stanno bene queste scarpe? Non è obbligata a chiedere questo parere, si suppone. La mamma gli dice: no, fanno schifo, però a me piacciono, ciao, ed esce. Parere facoltativo, non era tenuta a richiederlo. Altra cosa sono case in cui la mamma ha imposto la regola che vuole vedere come la figlia esce prima che esca, perché la figlia ha la tendenza a mettersi delle cose un po', come dire, criticabili. E allora la figlia esce e dice: mamma, mi stanno bene queste scarpe tacco 19? E la mamma dice: no, sono orribili. E la figlia risponde: sì, però ho una sera importante, ciao. Ha rispettato l'obbligo di chiedere il parere, ma non è tenuta a adeguarsi al parere. Il parere non è facoltativo, è obbligatorio, per qualche norma folle di quella casa Maria soggiace a questo obbligo, però è più una formalità, nel senso che non è poi tenuta ad adeguarsi. Parere facoltativo è che se la mamma dice no, quelle scarpe fanno schifo, Maria con la lacrimuccia va a cambiarsi e si mette le ballerine che le stanno malissimo, come a tutti, e rovinano i piedi. Perché? Perché nel parere facoltativo la decisione in realtà passa a chi il parere lo dà. È sua santità la mammina a decidere che scarpe si mette la Maria, perché lei può mettersi tutte le scarpe che c'ha, se la mamma le dice no, 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 e quando arriva con le ballerine con sopra i lupetti dice sì, brava mammina, quelle sono le scarpe adatte. Chi ha scelto le scarpe? La mamma e non Maria. Allora, nel diritto pubblico, tendenzialmente, i pareri sono facoltativi o obbligatori. Rarissimi sono i casi di pareri vincolanti, perché i pareri vincolanti trasferiscono il potere decisionale da chi chiede il parere a chi lo dà. I pareri facoltativi possono essere sempre chiesti, e vi ho fatto prima un esempio dell'università che chiede su qualche punto giuridico incautamente il parere del Consiglio di Stato, ma dopodiché bisogna dire che non è tenuta a chiederlo e non è tenuta a rispettarlo. Il parere obbligatorio invece è obbligatoria la richiesta di parere, ma anche qui non è obbligatorio attenersi al parere dato. Nel caso dei regolamenti, il governo o il ministro è tenuto a chiedere il parere, ma se il Consiglio di Stato dà parere negativo, il Consiglio dei Ministri o il ministro può emanare lo stesso l'atto. L'unica conseguenza che si ha è un aggravio della motivazione. Se voi guardate come è fatto un qualsiasi atto amministrativo, scusate ma la tisi mi sta corrodendo, prendiamo Gazzetta Ufficiale, decreto del Presidente della Repubblica qui. Regolamento, siamo fortunati, regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese, come vedete è una cosa importante. Questa è la motivazione, visto l'articolo 23, visto l'articolo 17, vista la legge, visti gli articoli, visto il regolamento, visti gli articoli, visto l'articolo, visto il decreto, vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri che vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione, acquisito il parere, udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, ritenuto alla luce del parere del Consiglio di Stato e degli altri cose che l'autorizzazione unica debba avere comunque una durata non inferiore di validità bla bla bla, qui si dà conto del parere che è stato dato, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, si va avanti. Questa è la motivazione dell'atto amministrativo. Visto, considerato, si dispone. Quando farete i burocrati, abbiate la mia benedizione per la vostra infelicità, passerete a fare delibere di questo tipo. Vista la legge, visto il regolamento, visto il parere, visto l'attività istruttoria, eccetera, considerato l'opportunità di costruire un monumento al Presidente eletto, considerato che sono state presentate 3 domande, considerato che una delle 3 domande è presentata dal figlio del sindaco, si dispone, vince il figlio del sindaco. Atto amministrativo con la sua motivazione. Questo è il vincolo, è il vincolo di acquisire un parere tecnico e poi di fare i conti con quel parere tecnico, perché se il Consiglio di Stato dice guarda che quel tuo decreto viola la legge, il governo sarà bene che provveda a modificare il suo decreto. Potrebbe anche dire, però ritengo che il Consiglio di Stato non abbia valutato questo elemento e comunque c'è l'urgenza di provvedere. Ma questo significa che l'avvocato che alla fine impugnerà quel regolamento ha dalla sua un parere negativo del Consiglio di Stato e questo pesa, anche perché il giudice di quell'atto sarà in ultima istanza il Consiglio di Stato. Dopo il parere del Consiglio di Stato, il Consiglio dei Ministri delibera il regolamento e lo passa al Presidente della Repubblica per l'emanazione. Qua manca una... Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti. Questo è un decreto. Contiene un regolamento e viene pubblicato come decreto del Presidente della Repubblica, è un DPR. Dopo l'emanazione del Presidente della Repubblica viene sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, quattro chiacchiere anche sulla Corte dei Conti, che è l'altro organo ausiliare. La Costituzione ci dice ci sono due organi ausiliari, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Anche la Corte dei Conti svolge più funzioni, alcune giurisdizionali e alcune di controllo. Per esempio, ha giurisdizione esclusiva sulle pensioni, perché? Francamente non si capisce, ma la legge dispone così. Ha giurisdizione esclusiva per danno erariale. Cioè se io preso da un raptus di ira, come mi capita spessissimo, sfascio quel meraviglioso schermo, a chi pago i danni? All'università. E sono responsabile per danno erariale. Il danno erariale è una cosa importante perché tutti i pubblici amministratori sono esposti a causa per danno erariale. Perché se io questo video lo schiaffo in testa a lei, l'università risponde, in quanto io sono funzionario dell'università, e può sorgere un danno, una responsabilità dell'università a causa di un danno da me provocato. Se io facendo gli esami danneggio qualcuno perché mi sta antipatico e non lo promuovo dopo 16 anni, può capitare, alcuni miei studenti, siamo diventati amici, siamo cresciuti insieme, ci davamo mai del tu, andavamo a bere insieme, purtroppo l'esame non lo superava, perché io sono di Coccio, e lui anche, e questo può dare danno, l'università può essere condannata, io posso essere condannato per il danno all'immagine che provoco l'università, e questa è la funzione giurisdizionale della Corte dei Conti. Poi la Corte dei Conti c'è una funzione paragiurisdizionale che riguarda il bilancio, il giudizio sul bilancio, giudizio di parificazione del bilancio, cioè deve vedere che il bilancio sia pari e che non ci siano errori di calcolo e anche errori di previsione. Vedete, ci sono tante funzioni. Una delle funzioni tipiche è la registrazione degli atti del governo e questo vi spiega l'origine della Corte dei Conti. La Corte dei Conti nasce in tutti i sistemi, cioè in tutti i sistemi che ho preso per esempio nell'Unione Europea, ed è una longa manus del Parlamento. Siccome il Parlamento ha il controllo politico sul governo, ma non può stare là tutto il giorno a controllare le mille delibere dei vari organi del governo, si è introdotto un organo che è la Corte dei Conti, che è un organo di tipo giurisdizionale, per cui fatto di tecnici, che ha il compito di registrare gli atti del governo. Per cui il governo fa un regolamento, fa una delibera, fa una promozione, fa quello che volete, e questo atto deve essere registrato dalla Corte dei Conti, che ne certifica la legittimità. Se la Corte dei Conti vede che l'atto non è legittimo, rifiuta la registrazione e l'atto non può essere pubblicato. Però il governo ha il potere, diciamo, sovrano di imporci la Corte dei Conti. Per cui dice, va bene, però adesso tu me lo registri con riserva, e viene registrato con riserva, in modo che io lo posso pubblicare e farlo entrare in vigore. La Corte dei Conti segnala l'episodio al Parlamento, perché spetta al Parlamento, organo politico, controllare il governo, organo politico. L'organo burocratico è soltanto quello che svolge una funzione di controllo, ma il controllo non può bloccare definitivamente l'organo politico governo, ma soltanto innescare il controllo politico del Parlamento. Il Parlamento italiano, quando gli arriva una segnalazione della Corte dei Conti, si annoia e si secca un po'. Questo è il fatto, perché ha perso il senso della funzione della Corte dei Conti. Bisogna anche dire che l'ordinamento della Corte dei Conti risale al 1934, cioè è stato scritto dal Duce. Ed essendo stato scritto dal Duce, non è stato scritto, come dire, pensando alla forma di governo parlamentare e quindi di potenziare il ruolo del Parlamento di controllore del governo, ma come organo ausiliare del governo. E siccome la nostra Costituzione prevede che la legge garantisca la imparzialità, la terzietà, l'indipendenza della Corte dei Conti, anche qui siamo di fronte a una patente, evidente non attuazione della Costituzione. Ditelo ai vostri amici riformatori. Noi abbiamo due organi ausiliari posti qua a servizio della legge del Parlamento e del controllo politico del Parlamento, ma la cui disciplina si basa ancora su leggi del fascismo. Ditemi se questa non è una vergogna nazionale. Dal mio punto di vista lo è. E questi sono due verminai, nel senso che Consiglio di Stato e Corte dei Conti sono notoriamente due organi che soffrono di molte critiche per quanto riguarda l'imparzialità, per quanto riguarda la vicinanza politica con certe persone e così via, per cui sono due zone che invece di essere specchianti la logica del controllo democratico, sono due zone grigie di sottogoverno. Vedete, il procedimento è un procedimento complicato. In questo procedimento però è tagliato fuori il Parlamento, se non tramite queste due fasi di controllo. E questo vi spiega perché i regolamenti non abbiano lo stesso livello gerarchico delle leggi. È il procedimento quello che conta, una volta di più. Il Consiglio dei Ministri, quando adotta il regolamento, lo adotta a porte chiuse. Dentro ci stanno i ministri. Sa che bella compagnia. Ma i ministri sono i ministri della maggioranza. Non c'è dialettica con l'opposizione. Mentre la legge approvata in Parlamento ha questa pubblicità, il dibattito pubblico, che è la sua caratteristica procedurale, che la fanno più pregevole del regolamento. Per il resto il contenuto può essere uguale. Ma quando la Costituzione si preoccupa di dire su questa materia ci deve essere riserva di legge, vuole dire che su quella materia deve essere garantita la legge perché dibattuta in Parlamento, pubblicamente, nelle due Camere, con la stampa e l'opinione pubblica che controlla quello che avviene in Parlamento, dove dovrebbe esserci una sana dialettica di opposizione e maggioranza. Dialettica tra la maggioranza e la sua opposizione. Il Consiglio dei Ministri invece si riunisce a porte chiuse, decide, dopodiché segue questo iter, che è un iter tutto del governo e degli organi che la Costituzione ha appiccicato al governo per controllarlo. Il ministro è ancora più semplice, perché il ministro adotta il regolamento, di solito lo scrive qualche burocrata del suo ufficio, può poi lui lo adotta, lo sottopone al Consiglio di Stato, lo emana, non passa per capo dello Stato, lo fa registrare alla Corte dei Conti e finisce in Gazzetta Ufficiale. Notate che il capo dello Stato in questa fase ha un potere non diverso da quello che ha in fase di promulgazione delle leggi, cioè può anche rifiutare l'emanazione, può anche obiettare che quel regolamento non gli sembra legittimo, non gli sembra opportuno, ha gli stessi spazi di decisione che ha di fronte alle leggi. Ci siamo? Vedete, il seguire e tracciare i procedimenti di formazione degli atti è cosa di notevole noiosità, è indubbiamente una cosa ben poco divertente, però non è una cosa a fine a se stessa, cioè i procedimenti segnano il valore degli atti, gli atti hanno un valore e una posizione gerarchica dipendente dal procedimento di formazione. Più il procedimento è complicato, più quell'atto è contrassegnato da un valore elevato. Più il procedimento si semplifica, più quell'atto ha un valore basso nella gerarchia. Vedremo, parlando anche degli atti con forza di legge, che questo vale anche per gli atti con forza di legge, che sono atti che si formano nel governo, ma in qualche modo stanno in rapporto col Parlamento. Ma quel formarsi nel governo implica un certo abbassamento del loro valore. Non tutto quello che può fare la legge lo può fare un atto con forza di legge, né tutto quello che può fare la legge può farlo un regolamento governativo. I regolamenti governativi, ultimo punto che vi traccio solo per linee massime, ho perso il mio schemino, è qui, i regolamenti governativi sono disciplinati dalla legge 400 dell'88, che vi ho già citato, che dà ai regolamenti una certa classificazione, li distingue, parla di regolamenti di esecuzione, di attuazione, indipendenti, di organizzazione e di delegificazione. Ora, di questo io vi devo parlare, ma ho solo 2 minuti, per cui continuerò domani, perché su questo si attacca tutto il discorso fatto sulla riserva di legge. Una delle domande che ha sempre una risposta triste agli esami è: che differenza c'è tra un regolamento di esecuzione e un regolamento di attuazione? La brillante risposta è: il regolamento di attuazione serve per attuare la legge e il regolamento di esecuzione per eseguirla. Ma davvero? E che differenza c'è? Beh, uno attua, l'altro esegue e da lì non se ne esce. E invece la differenza è una differenza formidabile, perché i regolamenti di esecuzione sono emanabili anche dove c'è riserva assoluta di legge, perché non toccano la fattispecie. La fattispecie è la previsione, per esempio, legislativa, dei casi, dei modi con cui io posso essere arrestato. Io posso essere arrestato se compio un comportamento che è sussumibile sotto una fattispecie astratta. Quella fattispecie astratta è scritta tutta nella legge. Chiaro? Perché questa è la riserva assoluta. Non ci possono essere regolamenti che vanno a precisare i termini, adattare le ipotesi. No, perché è una riserva assoluta. Però quando la polizia alle 5:30 di mattina bussa al mio uscio, bella espressione, naturalmente io lo sento perché quell'ora sono molto impegnato in un'attività fondamentale che è russare, e si presenta al mio uscio per arrestarmi, deve avere dei comportamenti, dovranno mostrarmi qualcosa, non è che dice buongiorno, sono venuto a arrestarla, di chi è? Esposito Mario. E allora? Sono brigadiere dei carabinieri. E perché mi arresta? Perché me l'ha detto il giudice. Non può svolgersi così, no? Perché sennò sarebbe troppo facile. Volete arrestare qualcuno, vi presentate e dite buongiorno, sono Esposito Mario. Guardate che questo non è uno scherzo, perché sono morte delle persone per questi piccoli equivoci. Quando c'era il terrorismo, anni tremendi, terrorismo quello delle Brigate Rosse, anni veramente tremendi, Roma era in stato d'assedio, io quel periodo andavo spessissimo a Roma ed era da aver paura, è morta della gente. Ricordo una coppia di fidanzati che tornavano a casa alle 2 e sono stati fermati da dei esseri barbuti con mezzo passamontagna, jeans, giubbotto di pelle e una paletta e mitra in mano. In una frazione di secondo uno ha dovuto dire, ma questo è un arresto legale o è un sequestro di persona fatto dalle Brigate Rosse? Nel dubbio sono scappati e quelli li hanno sparati e uccisi perché non si sono fermati a un posto di blocco della polizia. Allora come si fa un posto di blocco? Non lo dice la legge, lo dicono i regolamenti. Io ho rischiato di schiantarmi in Val di Susa mentre tornavo dallo sciare il giorno che non ho rapito Aldo Moro, perché mi hanno messo una banda chiodata dietro la curva della strada gelata. Come mi si è fermato non lo so, ma dopo quegli eventi in cui qualcuno si è schiantato, come si fa un blocco stradale è sottoposto a regole, ma sono regole amministrative, sono regolamenti. E sono ammessi, anche se la materia è libertà personale, perché stanno arrestando e altre cose, per il semplice fatto che non incidono nella fattispecie, ma sono soltanto l'esecuzione di quella previsione. Regolano i modi con cui si compiono gli atti relativi all'applicazione di quella fattispecie. Il tesserino che deve dare il poliziotto, le formule magiche che deve recitare, la sua qualifica, i modi con cui uno viene arrestato, la manetta non la manetta, la forma delle manette. Non è che ti possono legare con le catene tutto il corpo e poi buttare giù delle scale, no? È ovvio che no, ma perché no? Qualcuno deve dire all'ufficiale di pubblica sicurezza che cosa deve usare per bloccare l'arrestato, e questo lo dice un regolamento, non la legge. È un regolamento che c'ha anche l'immagine delle manette, ci sono dei regolamenti con l'immagine delle cose, perché le cose devono corrispondere a delle norme e queste norme sono contenute in regolamenti di esecuzione. A domani.